dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 10 maggio 2021, Amazon padrona dei marciapiedi, Elon Musk comico dell'anno, Bill Gates marito del secolo. No, non è novella 2000, ma solo una nostra ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle mie studio di Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano, io sono Michele Di Maio.
E dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
Buongiorno a tutti cari, buonasera, buon pomeriggio, quandunque ci ascoltate, bentornati su Digitalia e bentornati anche ai miei due colleghi. Ciao Michele, ciao Giulio.
Ciao Franco.
Ciao, ciao, ciao.
Novità. Ciao.
Cos'è questa
purtroppo le nostre dote attoriali non sono molto
educazione esatto. Non è che
proprio ti salutiamo perché tu ci saluti, allora facciamo vedere.
Ah, ok, se no certamente.
Se no, ciao.
Certamente. C'è un problemino tecnico da due puntate, se non me lo segno di risolverlo sul to do finisce che rimane irrisolto, perché proprio all'inizio della trasmissione è già la seconda di fila, me lo sono scritto al volo, se no rimane così. Allora cominciamo subito, andiamo boom boom con le notizie della giornata, della settimana. Allora, quella della giornata fresca, anzi me l'ha detta Giulio che l'ha saputo, perché è successo quando l'ho cercata su internet, mi ha detto pubblicato 3 secondi fa. Ma sai che Google ti dice quando è stata cosa, e c'è scritto nessuno aveva mai cercato così in fretta un articolo uscito su Google dal 1900.
Ma non hai niente da fare nella vita.
E no, Giulio, devi sapere Franco che quando succede così Amazon mi chiama l'anticipazione per Digitalia e poi dopo esce il pezzo.
Allora cosa è successo, Giulio? Raccontacelo tu.
Ma allora c'è questo fornitore di gadget che comunque è molto noto anche in Italia, ha venduto tantissimo, si chiama Uki, che è veramente un player molto rilevante, che su Amazon ha fatto da sempre la voce da padrone per hub, caricatori e gadgettistica varia informatica, che è stato bannato da Amazon per...
Si pensa bannato perché è scomparso, non ci sono spiegazioni.
Shadow bannato.
Sembra sia stato cancellato dalle ricerche, e poi tu stavi verificando che effettivamente
sì, un deep link,
si riesce ancora ad andare sul listing degli articoli. Comunque il sospetto è che sia per recensioni finte, e quindi in generale per gestione della, diciamo, in maniera fraudolenta del ranking delle recensioni
su Amazon. Recensioni finte,
no, infatti quando l'ho letto ho detto ma quindi c'è un problema più ampio di così, ma è veramente incredibile questa cosa.
Non mi perculate Jeff Bezos, sai che tra l'altro si è ritirato a vita privata, lui si gode i suoi miliardi, perché dovete cosa? Pare che sia uscito qualche giorno fa, in realtà è per questo che l'hanno collegato, c'è stato un leak, è stato trovato un server con un database sempre ostato su Amazon, ma non gestito da Amazon, un database su una istanza Elasticsearch, che praticamente con 13.124.962 record di scambi tra venditori sull'Amazon Marketplace e recensori, utenti recensori verificati. Fondamentalmente, per esserci un numero così grosso, ci deve essere per forza un meccanismo automatizzato. Da quello che traspare, veniva mandata questa email con questo processo, che consisteva nel chiedere una recensione 5 stelle. Con l'istruzione per farlo, dicendo praticamente tu ordini questo prodotto, lo compri, quando ti arriva lo recensisci, ci mandi la recensione 5 stelle, fai lo screenshot, ce lo mandi insieme al tuo conto PayPal, noi ti rimborsiamo su PayPal il costo dell'acquisto e tu ti tieni il prodotto.
Sì, beh, il segreto di Pulcinella, perché adesso è venuto fuori su Oki, però in realtà è quello che è il processo che oramai è abbastanza consolidato su tante recensioni di Amazon.
Sì.
Sì, in generale il meccanismo delle recensioni comunque è stato da sempre fallato, le cause che ci sono state anche di associazioni consumatori sulle recensioni su TripAdvisor, in generale su tutto quel mondo lì, è che nessuno ancora ha trovato realmente un modo per garantire l'autenticità, insomma, di questo tipo di contenuti. È chiaro che che su Amazon.
La cosa più preoccupante è l'automazione del processo. Sì. Perché sai, se tu scrivi uno a uno, eccetera, scrivi e impegni delle ore uomo,
quello,
eccetera. L'automazione vuol dire che le recensioni vere non hanno nessuna possibilità di emergere rispetto al mare magnum di recensioni stimolate con questo meccanismo automatico, perché sono scritte veramente da esseri umani, per cui sono indistinguibili, ma questi esseri umani sono contattati e reclutati in maniera automatica, e insomma è preoccupante la cosa.
Sì, anche le recensioni negative della concorrenza sono un problema molto molto ampio e su cui ancora anche lì non si riesce a intervenire. Questo è vero nel turismo, ma è vero soprattutto anche nei prodotti. Mi è capitato qualche cliente che è venuto proprio con un problema di automatismo al contrario di una stella per affossarlo, e questo è un problema assolutamente.
Cavolo, sì, assolutamente sì. E vabbè, vedremo se o chi resterà fuori dalle grazie di Amazon, se in qualche modo tornerà. Io ho comprato un fracco di roba da Oki, tra l'altro prodotti
anche
buoni. Sì, cioè uno si immagina che ad avere bisogno delle recensioni un po' fake siano quelli che vendono prodotti abbastanza scartocci, no? Perché alla fine io non penso che Oki di suo avesse delle recensioni così brutte, forse aveva fretta di averne tante, perché mediamente sono prodotti semplici e robusti e che fanno il loro lavoro, cioè non ti vendono certamente l'iPad Pro, ti vendono un caricatore, io ho ad esempio
un giusto prezzo,
ho
sì,
un caricabatterie con 4 uscite per caricare USB, comodissimo, che mi porto in viaggio, così invece di avere 18, un caricatore per il telefono, uno per l'iPad, uno per... c'ho 4 uscite e vada Dio, ce l'ho da 3 anni, non si è mai rotto, eccetera. Tutti i riduttori maledetti, quelli che ci ha obbligato Tim Cook a comprare, no? Da USB-A a USB-C da mettere nei Mac nuovi, anche quelli c'ho tutte delle chiavettine.
Sì, il problema lì è che Amazon sta diventando un motore di ricerca che però non ha l'esperienza su tanti dei fattori che possono fare un po' il ranking, e quindi si è molto sbilanciato su alcuni fattori facilmente gestibili come le recensioni, che incidono tantissimo, e quindi la quantità di recensioni, la freschezza di recensioni, il fatto che poi un acquirente normale tipicamente, se è soddisfatto, non lascia la recensione, perché siamo più portati come esseri umani a lasciare la recensione più quando siamo scontenti e quindi vogliamo punire il venditore piuttosto che premiarlo, e quindi tutte queste dinamiche portano spesso, non a discolpa, ma spiego da dove viene, ai venditori a rincorrere un po' queste dinamiche, certo. E anche quando il prodotto è di qualità, ad acquisire recensioni per stare su.
Ma meccanismi un po' del cavolo, poi
sì.
Cioè, tutto il meccanismo delle recensioni è utilissimo, ma poi diventa fallace, diventa cosa. L'altro giorno stavo prenotando un soggiorno ad agosto, una vacanza, e se cerchi sui vari motori di ricerca, no, vedi le cose belle, eccetera. Poi per capire i problemi dei posti devi andare a cercare le recensioni brutte. Però se guardi le recensioni brutte stai a casa, non vai mai, perché a vedere quelle ogni posto fa schifo, sono tutti rumorosi, tutti sporchi, ti trattano sempre male, eccetera. Non sei proprio, per cui alla fine è un overload di informazioni, cioè su cosa ti basi tutte queste recensioni? Se guardi quelle che ti fa vedere TripAdvisor o Booking, ti fa emergere le migliori per venderti il prodotto. Se vai a cercare le peggiori, vedi quelli arrabbiati che magari volevano fare lo sgarro, o come dici tu addirittura quello della concorrenza, cioè utilità nessuna.
Sì, siamo
ormai
tornati alla situazione di prima, quando tu prima di partire nel mondo analogico cosa facevi? Ti facevi al limite consigliare da un amico parente,
ecco,
dove però la sola era sempre dietro l'angolo, dall'agenzia di viaggio, e però non avevi la possibilità di vedere.
Perché
le
la sola dall'amico parente?
Vabbè, perché non è mai detto che tu abbia gli stessi standard di un amico parente.
Ok. Però dopo due volte che vedi che ti trovi
chiedi
bene,
e cambi amico parente nel caso.
Esatto. Lo metti uno in panca e tiri fuori il parente nuovo. Non è l'unica notizia in salsa Amazon che abbiamo, perché c'è questa novità dell'accensione del circuito, del come lo chiamiamo, della tecnologia Sidewalk nei suoi prodotti, nei router e nei dispositivi Echo. Cos'è Sidewalk?
Ne abbiamo parlato quando ci fu l'annuncio,
sì.
Che effettivamente non fu proprio in pompa magna, però comunque mi ricordo che avevamo una bella discussione proprio per quelle che potevano essere le potenzialità, e da, non mi ricordo, oggi, domani, le potenzialità comunque in questi giorni le vedremo. Perché cosa è praticamente, per chi non c'era nelle scorse puntate, questa tecnologia di Amazon che verrà implementata su alcuni dei suoi dispositivi che potenzialmente avete già a casa, e quindi Bezos da casa sua accenderà questo interruttore che abiliterà questa tecnologia, che permetterà, tramite lo sfruttamento di alcune frequenze radio, di estendere la portata di internet, se vogliamo proprio prenderla larga, che poi in realtà è l'internet è un internet di Amazon, perché è un internet proprietario e chiuso, di cui Amazon fa gatekeeping, per poter ad esempio rintracciare le cose nel vostro giardino, dove magari ci arriverà questa tecnologia di Amazon, ma magari non il vostro router o un iPhone che passa, nel caso in cui si sta parlando di un AirTag. Che è una cosa, secondo me, per quanto mi riguarda, io credo che sia una figata scritta così, come dire, se mi dai questa descrizione, o magari una un po' più precisa, però secondo me è una figata. Sarebbe una figata, sì. Però se fosse una tecnologia aperta e condivisa,
uno standard
aperto e condiviso e non controllato da Amazon.
Sì, di fatto è una tecnologia che utilizza tante tecnologie, fondamentalmente avendo il controllo completo su questi dispositivi, Amazon utilizza contemporaneamente il Bluetooth, il Wi-Fi e anche un protocollo radio ancora sperimentale non autorizzato, quindi immagino lo accenda solo in determinati posti, non in tutto il mondo, anche non abbia, perché a meno che, oddio, questi colossi possono permettersi, esatto, di fare il cacchio che vogliono anche senza chiedere permesso, però insomma, e il concetto è proprio quello. Hanno annunciato anche la compatibilità dei Tile,
sì,
con il circuito Sidewalk, e questo è interessante, no? Credo che la cosa abbia avuto un'accelerata e che abbiano rincorso questo tipo di alleanza proprio per la presentazione e il lancio di AirTags di da parte di Apple.
Sì, il vantaggio di una cosa del genere chiaramente è che rispetto ad Apple non si appoggiano soltanto al loro ecosistema interno, ma stanno abilitando anche altri provider esterni, tra cui leggevo anche ci sono device per la cura degli anziani, cioè ci sono tematiche anche legate ad altri tipologie di interesse, e questo chiaramente potrebbe incidere magari su un'adozione un pochino più rapida. Vediamo quanto sarà comunicato il vantaggio di poter chiedere ad Alicchia dove è una cosa o un'altra, che potrebbe essere la cosa più facilmente percepibile dall'utenza consumer e poi dagli sviluppatori.
Sì, non è che il parco installato di Amazon sia così grosso, eccetera. Avessero coinvolto Google con tutto il parco circolante Android, sarebbe stato un altro discorso, ma competere, dire no, la tua probabilità di ritrovare il tuo oggetto smarrito è che sia o a casa tua o che sia vicino alla casa di qualcuno con la tecnologia in questione attivata.
Questo è solo un esempio però di utilizzo,
sì,
non è solo il
sì,
discorso
per carità, certamente. Beh, il concetto è sempre quello della rete mesh, eccetera, però si estende a poco più di, nel momento in cui lo abiliti su dei dispositivi mobile, come può essere l'iPhone per AirTag, eccetera, hai una copertura capillare. Nel momento in cui lo limiti solo ai dispositivi di Echo, al momento la copertura ovviamente è molto più statica ed è assolutamente limitata a zone residenziali dove c'è il parco installato di Amazon Echo, è grosso, ma non è, credo che sia 4-5 ordini di grandezza inferiori a quello di iOS sia di Android.
Potrebbe avere un vantaggio rispetto al tracciamento mobile che fa Apple con gli iOS, che comunque ti porti sempre in tasca, per il semplice fatto che magari il device fisso su alcuni utilizzi potrebbe presidiare degli ambienti, ad esempio privati, dove il device mobile magari non c'è, e quindi in quel caso potrebbe avere qualche vantaggio. Vedremo.
Sì. Comunque più concorrenza c'è, meglio c'è. Ho visto che ci sono già però delle denunce di possibili attacchi. Sono usciti sia per la tecnologia di AirTags, un pochino più limitati, sia per la tecnologia di Amazon. Ho visto cose già più allarmistiche, però ovviamente ancora niente.
Ma leggevo anche di un traffico dati piuttosto importante, ho letto male?
Ma guarda, non è non è un traffico dati importante, però in zone dove non hai una tariffa flat, e comunque negli Stati Uniti ci sono dei tetti anche abbastanza limitati nelle utenze residenziali. Come dire, nel momento in cui tu non lo sai neanche, anche perché poi è opt-out, quindi tu, ok, puoi spegnerlo, ma se non sai lo che è acceso, sapere. lo devi sapere. Esatto. Quindi è un po' Amazon che appunto ti si azzecca dietro come una cozza e ti succhia un po' di banda.
Sì, che è un po' di banda, ma non è pochissima, nei
ho letto mezzo giga.
Dipende un po' da che collegamento hai, certo che se pensi al collegamento FTTH di qualcuno è limitato, è quasi ridicolo, sì. Ma nel momento in cui abbiamo dei collegamenti un po' più strettini, insomma, mi sembra può essere un pochino più intrusivo. C'è stata la polemica da parte di Tile al lancio degli AirTags, la solita polemica di Apple che sherlocka le persone. Marquise Brown lì ha fatto un video dove ha fatto invece l'apologia dello sherlockanesimo, possiamo chiamarlo così, e dicendo alla fine dei conti, se hai fatto un prodotto che è così utile che è normale che venga integrato dentro ai telefonini, cioè o tu sei andato avanti e sai dare qualche cosa di più, se no non ti puoi lamentare, è normale che finisca direttamente dentro i device, cioè è naturale essere sherlockati.
O anche clubhousati, visto anche l'andazzo.
Clubhousati è la versione più moderna.
È software.
Sì, ci sta, però diciamo anche che la posizione dominante di questi colossi fa sì che la concorrenza sia sempre asimmetrica e sleale, per cui sarebbe anche giusto per chi inventa la tecnologia da questi venire in qualche modo come dire
tutelati,
rifuso, cioè tutta la legge sui brevetti funziona tutte le volte che non deve funzionare, quando dovrebbe funzionare invece non esiste.
Non serve niente. Ti devo dire. Sì, sì.
No, serve a mucchi di gente a fare dei soldi a gratis perché ha scritto 20 anni fa un dispositivo di vetro dove posso mettere il dito e vedere delle immagini.
Mi compaiono cose.
Esatto, e allora esatto. Quello lì diventa miliardario.
Il grande dilemma dei brevetti versus open innovation.
Certamente. Se il sistema dei brevetti, invece che essere fondato su dei pezzi di carta e delle descrizioni, fosse fondato su dei prodotti esistenti con dei giudici competenti, dice: vedi, questo è un Tile, l'ho inventato io 5 anni fa, Apple ha fatto questo, tu che dici? Secondo te Apple mi deve dare il 3% di quello che guadagna? E un giudice serio dovrebbe dire sì, il 3% sì, il 4% è troppo. Invece dire no, perché tu non l'avevi scritto su un pezzo di carta con i disegnini, con quello stile lì, non l'avevi portato nell'ufficio brevetti dove aveva lavorato Einstein, eccetera. Cioè Non gira.
Sì, sì.
È così. Vabbè, no. E intanto siamo passati un po' in ambito Apple, è partita la causa tra Apple, la discussione è entrata nel vivo tra la causa tra Apple e Epic, lo sviluppatore di Fortnite. La prima giornata non è che ovviamente per ora sappiamo come andrà a finire, eccetera, però iniziano a uscire dei dati, delle cosine succose. Si capisce già da come è stata impostata la causa che non sarà, ecco, quando si arriverà a sentenza non sarà la sentenza che cambierà completamente il mondo degli app store, eccetera, perché è stata impostata molto sul caso specifico della questione di Epic, della voglia di Epic di avere la possibilità di vendere su, insomma è diventata una roba molto non generica ma molto specializzata, molto mirata. Però ovviamente
sì, secondo me è il lavoro degli avvocati questo, perché poi
è letteralmente il lavoro degli avvocati questo.
Certo, però
proveranno a riallargarla.
Però sì, è indubbio che nel momento in cui ci fosse una sentenza contraria a Apple, almeno in parte, questo avrà comunque un riverbero per altre cause, o comunque sarà un'indicazione a Apple se non vuole rischiare altri tipi di cause di allargare un po'. E devo dire che Apple in questo periodo ha già un pochino allargato e cercato di mostrarsi un po' friendly con gli sviluppatori, anche se è molto molto lontana ancora da quello che gli si chiederebbe. Tra le varie cose che sono finite fuori, a me una cosa che ha incuriosito è che entrambe le parti hanno diritto a esporre il loro caso per 48 ore, una roba del genere, una roba interminabile, e ognuna delle due parti in causa ha diritto a nominare una persona che può essere presente in qualsiasi momento quando vuole. Apple ha nominato Phil Schiller, che è una cosa particolare perché Phil Schiller, vi ricordate, è stato tra virgolette promosso come era stato promosso ai tempi Johnny Ive, con quella promozione a Apple Fellow, togliendogli qualsiasi altra carica, e tutti l'avevano interpretato come, ecco, Phil Schiller se ne va in vacanza, non vuole più avere niente a che fare, però non vogliono dire che l'hanno cacciato, che se n'è andato, ma vogliono tenerlo legato all'azienda anche per questione di immagine. Però ecco, si pensava che incarichi operativi non dovesse più averne. Invece il fatto che sia stato nominato lui come la persona tra virgolette responsabile di Apple al di là degli avvocati all'interno di questa causa è una cosa particolare, ecco.
Sì, io credo che sia per la memoria storica dell'azienda, cioè il fatto che possa realmente argomentare su
capire, aiutare gli avvocati
che sono nate, esatto, anche in seno a discussioni dove lui era presente, quindi quella mi è sembrata una buona mossa anche per evitare distorsioni dei fatti che immagino sarebbero dietro l'angolo, e comunque per quanto i legali saranno preparati c'è sempre il rischio che in qualche modo possano essere travisati, certo, dei temi che hanno portato a queste discussioni. A me ha colpito invece un fatto che mi sembra in qualche modo un falso da parte di Apple, e che credo che sia stata giocata male quella carta, dove loro hanno fatto questa dichiarazione dicendo che trattano tutti gli sviluppatori tutti allo stesso modo, ma sembra emergere che così non sia.
Ma quindi, incredibile, emerge. Sì, è un po' il mantra di Apple da mesi, se non anni, che tratta.
Era rischioso dire questa cosa,
sì,
dirlo
davanti al giudice,
insomma, sì. non è proprio il massimo. E quindi, insomma, su questo, probabilmente il fatto che loro siano partiti sulla difensiva facendo un errore così facilmente attaccabile da Epic, che comunque, ricordiamolo, Apple ha una barca di soldi, ma Epic non è che è povera, e quindi comunque anche la possibilità di portarla avanti per tempo e approfondire inchieste e contro inchieste ce l'ha, e quindi vedremo. Sicuramente la parte di quello che è emerso su Netflix, ad esempio, sul fatto di quanto loro abbiano cercato in qualche modo di trattenerlo all'acquisto in app per non perdere la fee del 30%, e quindi con tutto lo scambio mail di varie forzature che si sono cercate di fare, e quello che poi ne è derivato, insomma, di uscita dell'opzione dall'App Store, non gioca a favore di questa tesi. È presto per dire come andrà, ma sicuramente per il momento l'atteggiamento di Apple non sembra proprio quello di avere la carta vincente in mano, perché da una parte ti muovi così su Netflix, dall'altra dici ma pure gli altri chiedono il 30%, non mi convince come argomentazione.
A me ha colpito molto il tweet di David Barnard, che è uno sviluppatore iOS semi-indipendente,
la mafia,
che fondamentalmente sì, era a cena con la moglie qualche mese o forse un anno fa, aveva twittato una discussione, una serie di elementi riguardo al trattamento di Apple. Diceva: io negli anni ho fatto guadagnare a Apple più di un milione di dollari, eccetera, e quando ho avuto dei problemi non mi sono sentito assolutamente assistito, aiutato, eccetera, anzi mi sembrava di dover lottare contro un nemico, per farla molto in breve.
Sì, 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 sì.
Questi discuteva con la moglie perché durante la cena è venuto fuori, non so se dal telegiornale o da cosa, che i suoi tweet sono stati utilizzati durante la causa, sono stati mostrati al giudice durante la causa, e la moglie gli ha detto, l'ha guardato preoccupata e gli ha detto: is Apple going to retaliate? Cioè, dobbiamo temere una rappresaglia di Apple? Che è indicativo, no? Perché se la moglie dello sviluppatore, che è abituata a sentirlo parlare di questo rapporto, eccetera, la prima cosa che si preoccupa di una cosa del genere è della possibilità che Apple faccia una rappresaglia e in qualche modo quindi possa mettere in pericolo la fonte di reddito della famiglia e quindi lo stile di vita della famiglia. Ecco, sa molto di padrino, Giulio, come dicevi giustamente.
Sì, infatti su questo devo dire, io tutti gli sviluppatori che ho conosciuto che lavorano su iOS in maniera più o meno estesa, da sviluppatori grandi a sviluppatori più piccoli, comunque questo malcontento io l'ho sempre visto, e in un modo o nell'altro, che siano negli aspetti formativi, negli aspetti di relazione, ma anche semplicemente in una certa formula magari di rewarding per il lavoro fatto, che ti fa sentire parte di una community, eccetera, quella parte lì è talmente tanto sguarnita che poi chiaramente quando non comunichi con il tuo principale pubblico, che sono gli sviluppatori, crei paura, crei sospetti, crei il fatto che comunque da lì viene magari il tuo stipendio, è come se il tuo datore di lavoro non ti riceve mai, non lo conosci, si crea una cosa asimmetrica e non funziona.
Un'altra cosa carinina che è uscita fuori è che nel 2015 c'è stato un piccolo problemino sull'App Store che si era avuto un sentore perché Apple era corsa ai ripari, ma non si è mai saputo cos'era successo a monte. Delle copie di Xcode, l'ambiente di programmazione per iOS e per Mac, era stato distribuito, si trovavano in giro delle copie di Xcode distribuite specialmente su server cinesi, hackerate, che facevano sì che qualsiasi software compilato con esso gli venisse inserito automaticamente del codice spurio che serviva poi a controllare da remoto i dispositivi dove questi software venivano installati, per cui gli sviluppatori scaricavano, Xcode era ai tempi lentissimo da scaricare da Apple, questi server promettevano un download veloce della stessa copia di Xcode, la gente lo scaricava, poi metteva l'app sullo store e i dispositivi iniziavano a parlare con solite catene, solite cose eccetera. Ebbene, è venuto fuori che tramite questo sistema sono stati hackerati solo 128 milioni di iPhone,
lo zero virgola,
128 milioni di dispositivi, e che i manager di Apple discutevano se rivelare questa cosa oppure no, se contattare i loro utenti per dirgli state attenti che il vostro iPhone è stato hackerato, magari cambiate le password eccetera eccetera, e poi alla fine ha detto di no perché è un casino, perché dovremmo, sono tutti, la maggior parte sono iPhone in Oriente oppure in Brasile, per cui dobbiamo fare delle email localizzate nel nome, poi dobbiamo trovare il modo di metterci il nome delle app che hanno scaricato, che è un'informazione difficilissima per Apple da recuperare, no? Avessero un database con
fa un cerca verticale da Excel,
cioè era troppo difficile fare delle ricerche cose e mandare un'email della lingua del cliente dicendogli cose, e quindi per questi insormontabili problemi tecnici Apple non ha mai avvertito i 128 milioni di suoi utenti.
È così che il responsabile della sicurezza di Apple si è messo il baffo messicano, il sombrero
e voilà.
No, hablo su idioma e se n'è andato
cantando tipo mariachi. Esattamente così. E vabbè.
Uscirà il video nella prossima
udienza. Qualcosa di giusto, qualcosa di sbagliato, Apple le combina sempre. Riguardo quelle, almeno secondo me giuste, sono uscite da Flurry le percentuali di adozione intanto dell'installazione di iOS 14.5 e poi soprattutto della opt-in riguardo alla privacy. No, sapete che la questione con Facebook è che adesso iOS permette di evitare la comunicazione del lead per l'advertisement, quindi il tracking attraverso le app, e lo chiede esplicitamente all'utente con un wording, se voi ne parliamo, perché ho visto un video che mi ha aperto gli occhi su una questione, e la domanda è: vuoi chiedere a questo sviluppatore di non essere tracciato? Se tu dici poi dice ask to not track, chiedi di non essere tracciato oppure lascia tracciare. Se dici chiedi di non essere tracciato, viene disabilitata la possibilità dello sviluppatore di accedere a questa chiave e quindi di fatto di tracciarti. Facebook ovviamente l'ha buttata in cacciara, lo ricordiamo, così si impedisce ai piccoli business di prosperare perché attraverso la pubblicità eccetera eccetera, e poi ha detto ma noi alla fine dei conti non è che abbiamo detto di no, abbiamo solo dato la possibilità agli utenti di decidere il loro destino in questo senso. Ebbene, il numero di utenti, la percentuale di numero di utenti che abilita, che permette il tracking da parte degli sviluppatori è il 5%.
Sarebbe da incrociare con i tassi di alfabetizzazione delle persone per vedere se magari sono semplicemente persone che non sanno leggere, quindi quelli che li hanno abilitati.
Beh, insomma, il coso è molto esplicito: dire che il 5% permette il tracking e il 95% è contrario E beh, insomma, poi ovviamente a seconda di come metti le parole, di come le giri, eccetera, della campagna sulla privacy che c'è stata, eccetera, certamente c'è stata un'operazione di sensibilizzazione enorme, eccetera. Però, insomma, come puoi pensare che sia sbagliato chiedere agli utenti una cosa che per il 95% degli utenti è giusta? Quello sicuramente sì.
A meno che non sai di essere in fallo.
In fallo in che senso?
Non andare in quella direzione.
No,
nel senso, se tu Facebook stai, sai che sei in errore. Esatto, certo.
Sì.
E chi può essere in fallo tra i due? Chi è più falloso?
Va bene, lasciamo perdere. Il wording è importante, chiedevano, credo che fosse Cara Swisher, forse, che chiedeva, c'era un'intervista di qualcuno di New York Times a Craig Federighi, gli chiedeva perché il testo del pulsante attraverso cui si chiede di non tracciare non permettere di tracciare, ma è chiedi allo sviluppatore di non tracciare. Perché in questa maniera, cioè, ovviamente il wording è lo stesso, anzi nel primo modo era molto più semplice, no? E l'effetto è lo stesso, che quando schiacci impedisce allo sviluppatore, cioè dici in realtà a iOS non dare allo sviluppatore la possibilità di non tracciare. Ma è inteso di più, perché nel momento in cui tu dici non permettere allo sviluppatore di tracciare, tu dai un comando ad iOS. E se lo sviluppatore trova, come spesso trovano, dei modi per aggirare questo blocco attraverso il tracciamento di altre cose, della posizione, di tutto quello che vogliamo, di fatto lo sviluppatore non è in difetto. Ma nel momento in cui il wording, cioè le parole sul tasto, dicono chiedi allo sviluppatore di non tracciarmi, tu non solo disabiliti quel sistema, perché quando schiacci Apple comunque lo disabilita, ma tu hai esplicitamente chiesto allo sviluppatore di non essere tracciato, per cui se lo sviluppatore in qualche modo cerca un workaround, una strategia per riuscire lo stesso a tracciarti, in quel momento lo sviluppatore sta andando contro l'esplicita volontà del suo utente e quindi Apple può attaccarlo legalmente e dire certo, non ti distribuisco certo. più, ti banno, robe del genere. È una cosa...
Bah, lo potrebbe, secondo me, però poi magari lo fa comunque, però farlo in maniera molto più diretta andando a modificare l'user agreement che hai con lo sviluppatore, perché nel momento in cui, anche se tu puoi fare tutti gli alert che vuoi, però sì, poi siamo parlando
Federighi la spiegava così.
Ci vedo anche la volontà di mettere nel framezzo tra Apple e l'utente, di dare una personificazione, come dire, alla terza parte, perché sì. se tu fossi stato più sì, diretto esatto. avresti comunque permesso, avresti lasciato esatto. come dire una confusione tra il ruolo di Apple e quello dello sviluppatore.
Esatto, in questo modo l'utente non dice ad Apple di non essere tracciato, esatto. l'utente lo dice allo sviluppatore, poi Apple non permette, ma esatto.
Poi lo sviluppatore alla fine fa quello che vuole, però...
Sì, però lo sappiamo che se ti pinzano poi possono anche, certo, se non sei Netflix, perché se sei Netflix fai quello che vuoi a quanto pare. Va bene, però pare che anche Google segua a ruota, Michele?
Diciamo segue una delle ruote, perché poi in realtà stiamo parlando semplicemente di una ulteriore scheda all'interno, vabbè, in realtà fa parte di una strategia di andare a razionalizzare alcune cose che non vanno bene oggi nel Play Store, ad esempio i titoli delle applicazioni che possono essere confusionari, che possono avere emoticon, quindi saranno tutte cose che spariranno. Tra le cose invece che compariranno sarà una scheda in cui lo sviluppatore dovrà dire all'utente cosa fa dei dati che chiede, che possono essere quelli di tracciamento, che possono essere quelli del, non so, del GPS, a seconda di quelli che sono i permessi che vengono chiesti, pena se appunto non viene aggiornata questa scheda il ban dal Play Store. Adesso le domande sono, se per me sono due, la prima è quanto possa essere fatto l'enforcing di qualcosa che ho, cioè, come dire, Google non ha esattamente una storia di enforcing sul Play Store che sia stato particolarmente efficace. Comunque, per quanto ci provi a tenerlo pulito, decisamente non sta facendo un buon lavoro. La seconda è quella solita domanda: quanto poi queste regole valgano per Google stessa. L'hanno aggiornate poi le app su iOS?
Qualche cosa è stato aggiornato, non so se tutto, posso fare una ricerca.
Ma io ho visto soltanto Gmail, forse c'è stato un aggiornamento recentemente, ma
adesso apriamo
l'app. Sono ancora ferme
al 2002. Esatto. Allora, se non sbaglio, però YouTube era stata aggiornata. Allora, YouTube, vediamo se c'è la pagina. Allora, Google, YouTube.
Anche perché poi se andiamo a vedere quello che ha fatto Apple, sì, che comunque è stata abbastanza opaca per quanto è riguardato le sue applicazioni, figuriamoci allora Google quanto possa essere opaca nei confronti delle proprie.
Allora, l'app Google, quella con cui fai le ricerche, ha già l'etichetta. L'app YouTube ce l'ha, YouTube Music ce l'ha. Vediamo se c'è il dettaglio, sì. Ultimo aggiornamento 19 ore fa. L'hanno fatto apposta perché sapevano che ne parlavamo su Digital.
Esatto.
Google Translate ce l'ha. Dati collegati a te, eccetera. YouTube Studio, non saprei quali altre. Ce l'ha.
Beh, dai, sì, meglio di prima.
Direi che sì, hanno iniziato ad aggiornare, a fare. Sì. Bene, fantastico. Visto che siamo in ambito tracking e robe del genere, Michele ne ha combinata un'altra delle sue, il nostro amichetto Mark Zuckerberg.
Esatto. Di cosa parlavate settimana scorsa? Di alcol e sigarette. Questa settimana invece parliamo di farmaci, perché il Washington Post ha scritto un articolo nel quale viene riportato che le società farmaceutiche hanno speso circa un miliardo sulla piattaforma di Facebook in advertisement. Come lo hanno fatto in stile Facebook, in maniera estremamente mirata.
Facebook non permette di targettizzare, non traccia la situazione patologica, la situazione sanitaria dei suoi utenti. Mancherebbe solo. No, infatti
non lo fa direttamente, però, come dire, traccia apparentemente tra le varie cose che Facebook traccia è la passione delle persone per l'ossigeno.
Esatto.
Pare che una delle caratteristiche, uno degli interessi, anzi, con quali puoi caratterizzare le persone è l'ossigeno. Pensavo di essere un fan dell'ossigeno, voi.
Ma gli scalatori di alta montagna, ad esempio, potrebbero essere dei grandi fan dell'ossigeno.
Certo, oppure se magari ti stai informando per delle bombole di ossigeno per scopi di salute, magari passando per un sito che usa già di per sé il tracciamento Facebook, e Facebook riesce a fare il match tra le due cose, solo che mica ti sto tracciando perché ti interessano le bombole d'ossigeno a scopi sanitari.
Queste aziende farmaceutiche non hanno targetizzato, mirato i loro annunci per i malati di morbo, di pinco pallo, ma hanno targetizzato per le persone che hanno mostrato un interesse per il morbo. Ora capite bene che la questione è proprio di lana caprina, cioè se una persona non è un medico e mostra un interesse per il morbo di Hirschsprung-Lagenkranz, c'è qualche possibilità che o lui o uno dei suoi familiari sia affetto da quella patologia, e ci sta. E vabbè, sono le cose belle che succedono nel mondo moderno.
Nel fantastico mondo di Facebook.
Signal aveva cercato di rigirare contro, è un po' di tempo che, com'è che si chiama, Moxie Mollespy, una roba del genere,
è piuttosto attivo in comunicazione,
ultimamente sì, si è dato da fare. Hanno cercato di attivare una campagna su Facebook che mostrasse agli utenti come pubblicità i dati che sono stati utilizzati per tracciarli. Per cui, certo, ad esempio ti compare questa cosa che ti dice: tu vedi questo annuncio perché sei un istruttore di Pilates sposato da poco e vai matto per i cartoni animati. questo ad ha usato la tua posizione per scoprire che vivi, che sei in questo momento a Badalucco, ti piacciono i blog che parlano di genitorialità
e ascolti digitali.
E stai pensando, sì, e stai considerando un'adozione LGBTQ. Cioè, roba decisamente sensibile, decisamente specifica.
Ma che non traccia tanto. Facebook.
No, ci mancherebbe.
Che Facebook non traccia, e anche per chiudere l'argomento, no. Facebook non l'ha presa bene, perché poi perché ne stiamo parlando? Perché Facebook ha deciso di bannare l'ad dalle sue piattaforme, quindi l'ennesima, secondo me fa il paio con quello che dicevamo prima, più dai trasparenza e più Facebook ritrae la mano.
Certamente. Lì sono. È il nostro buon vecchio Zuck. È il nostro buon vecchio Zuck. Va bene. Da Zuckerberg a Elon Musk. Elon Musk è andato, l'avevamo annunciato che sarebbe finito a condurre addirittura una puntata del Saturday Night Live.
L'avete guardato? Non particolarmente divertente.
No, infatti.
Elon Musk è tutto meno che divertente.
Ma c'ha una quantità di tic quando parla, io non l'avevo mai notato, ma veramente clamorosa. Sì. Io non ci avevo mai fatto caso durante gli speech sul palco, ma quando ho fatto l'introduzione all'SNL veramente mi ha quasi colpito.
Beh, ci sta che magari era un po' più emozionato, essendo comunque un ambiente al di fuori delle sue solite presentazioni. Non c'erano razzi dietro di sé, non c'erano macchine a cui tirare pietre. Un po'
sì, però più che emozione mi sembrava proprio, non lo so, qualche, non lo so,
tipo che ha la sindrome di Asperger.
lui l'ha molto giocata su quello, che è un tema a cui oggi gli americani soprattutto sono molto sensibili. Lui è decisamente un... oggi si tende ad includere in questo in questa etichetta di disturbo dello spettro autistico o Asperger-like tutta una serie di sfumature di comportamenti che in realtà tanti faticano a vedere come patologici, no? Bambini che fanno fatica a studiare, bambini che sono magari più svegli, hanno un QI più alto degli altri, ma che non riescono a dare a scuola, vanno malissimo perché disturbano, perché generalmente sono bambini che i professori non sono in grado di capire, che non sono in grado di stimolare. Questi bambini ipostimolati a scuola vanno male perché si annoiano, si disinteressano, rompono le balle, finiscono dallo psichiatra, deficit dell'attività, eccetera, eccetera. Li bombano, eccetera, gli danno queste. Poi nella vita spesso, se trovano la strada giusta, si rivelano più brillanti degli altri. E oggi, avendo certi studi costruito una specie di appunto spettro che va da questi casi assolutamente funzionali agli casi più estremi e non funzionali del disturbo autistico, della malattia, dell'autismo, va molto di moda, perché ovviamente i casi più gravi sono assolutamente drammatici. Nel momento in cui picchiano contro l'opinione pubblica, sensibilizzano tantissimo. C'è un'epidemia, di fatto, c'è un'epidemia. Pensate che negli Stati Uniti un bambino su 37 viene diagnosticato un disturbo dello spettro autistico, in Italia uno su 50.
Caspita.
È un po' difficile, cioè i casi sono due: o non la consideriamo una malattia, o se la consideriamo una malattia, forse è il caso di iniziare a chiederci qual è la causa, invece di cercare sempre solo farmaci e cose
ma
del
c'è
genere.
Anche un track record passato, cioè che prima
non lunghissimo, okay. Però è in peggioramento. Però come tutto, come tutte le patologie che vediamo peggiorare negli anni, non si capisce se peggiorano perché veramente diventano più frequenti o perché man mano diventiamo più bravi e più sensibili a diagnosticarle. E quindi sempre un enorme punto di domanda. Però insomma lui ha giocato questa carta, ha detto sono un bambino ASPI, sono un bambino viola, eccetera. Lui lo è, perché schizzato lo è, più brillante della media lo è, un po' combina guai lo è, per cui ci sta. Puoi dire mettetemi nella stessa cesta dei bambini autistici, voglio farvi un po' pietà, quello mi sembra un tantinello meno corretto, ecco.
Sì, anche perché ti schermi da qualsiasi critica in un momento anche così politically correct in comunicazione, che potevano fare Ho letto solo recensioni positive del suo intervento, che sicuramente non è dovuto soltanto a quello, ma avendo visto un po' di spezzoni, l'introduzione, il passaggio di Wario e altre robe del genere, devo dire abbastanza fiacche.
Vabbè, quello poi non so quanti sketch del Saturday Night Live, è un po' come i Monty Python, ci sono delle genialate pazzesche, tipo questa stagione sono stati un paio di video, non mi ricordo come si chiama, uno del cast di quest'anno che ha ripreso Eminem, che sono spaziali, poi ce ne sono gli altri 10 della stessa, magari della stessa puntata, che non fanno ridere nessuno. I Monty Python erano più o meno la stessa cosa, se guardate Flying Circus ci sono 10 sketch che non fanno ridere e che probabilmente non facciano ridere neanche al tempo, poi c'è John Cleese che esce con The Ministry of Silly Walk e allora viene giù il tetto.
Poi fondamentalmente è tutto scriptato, tutto, e lo vedevi tranquillamente.
Vabbè, però è tutto live, che sì, è quella la cosa.
Certo, se tu fai una cosa scriptata live, la differenza la vedi molto chiaramente. Quando a presentare la cosa è un attore, piglia il canovaccio e ti fa ridere e ti fa sbellicare. Quando prendi un giovanotto impacciato come Elon Musk, è ovvio che ti sembra un robot che ripete a pappardella delle robe del genere. Però la TV è così.
Non è un attore.
La TV è così.
Sì, sì. Cioè, vabbè. Poi sono comunque, le Saturday Night Live comunque prendono l'attore, ma in generale il personaggio più in voga del momento, che magari deve fare la marchetta, e quindi ci sta. Vabbè, è una, come dire, una trasmissione sociologica ancora prima che comica.
Peraltro non l'hanno presa bene quelli che hanno investito in Dogecoin. Sì, sono presa un po' nello stoppino, perché... Dogecoin.
Dal nulla, poi, perché ha fatto questa battuta nel monologo in cui ha detto alla mamma, praticamente è stato questo, perché poi era la festa della mamma, quindi era tutta una puntata con le mamme del cast e c'era anche la mamma di Elon Musk, e a un certo punto gli fa tipo: mamma, ti ho fatto un regalo, e la mamma fa: non saranno mica altri Dogecoin. E lui fa: ah, sì. E il Dogecoin è andato giù, questo poi per dire anche...
No, è andato giù perché ha detto, tra una battuta e l'altra, ha detto che alla fine dei conti è una truffetta. No, Dogecoin, lo ricordiamo, nel periodo di boom dei cloni di Bitcoin, quando la gente ha capito come poteva prendere di fatto il codice di Bitcoin, modificare 4 parametri, buttarli, coinvolgere un po' di gente e riuscire a creare una sua criptomoneta, ne sono esplose una marea, tra queste una delle più inutili e più ridanciate,
per essere inutili, esatto,
era Dogecoin, che era dedicata al cane del fondatore, ed era una di quelle cose che è talmente inutile, talmente stupida, che è diventata un meme e quindi è sopravvissuta, perché la maggior parte di quelle criptomonete sono state praticamente abbandonate subito, perché quando c'è un nodo sulla terra che scambia quella cosa e non ci sono degli altri nodi e c'è solo quello del creatore, di fatto la moneta scompare. E invece Dogecoin, grazie a questa viralità, è andata avanti. Nell'ultimo anno Elon Musk ha fatto una serie di battute positive su Dogecoin, sapete che Elon Musk ogni tanto tira fuori qualche meme, qualche battuta sul suo Twitter, a volte fa anche ridere, a volte lo capisci che è un geek del cacchio e quindi fa delle battute che non fa ridere nessuno, però con le sue battute e col fatto di aver dichiarato che il futuro sulle criptomonete Dogecoin è una figata, che non capisci mai se scherza o se non scherza, Dogecoin di fatto ogni volta che Elon Musk twittava faceva più 40% e facendo anche arricchire qualcuno. E se guardate, nell'ultimo mese credo che abbia fatto più 200% o una roba del genere, più 400% Dogecoin, sì, eccetera. E allora, di fatto, negli ultimi mesi Dogecoin galleggiava solo grazie al supporto più o meno sincero di Elon Musk. Nel momento in cui è andato in televisione nazionale a dire che è una truffa, ha perso un botto terrificante. E vabbè, ma lì siamo sempre nel filone Robin Hood e robe del genere, cioè l'investimento dal basso fatto dalle masse completamente disintermediato.
Non è solo l'investimento, è proprio tutto il sistema in piedi dal basso.
Però è una disintermediazione totale, no? Non c'è nessun meccanismo di garanzia, nessun meccanismo di ammortizzazione né in su né in giù. Quando un cretino con abbastanza audience dice: ah, compriamo tutti questo, il titolo schizza. Quando dice: ah, no, ma vi ho preso per il culo, il titolo fa boom. Ecco.
Sì.
quando Elon Musk prova a farlo per i titoli della sua Tesla, la SEC lo prende e dice: va bene, adesso tu ti dai le dimissioni da amministratore delegato e fai solo più il presidente del board. Questo con le criptovalute non è possibile. Poi uno può dire è giusto o non è giusto, ma
no. Ma no, sì, ecco, tutto corretto.
Sì, ti vedo perplesso.
No.
Avete visto che è uscito il nuovo trailer di Stranger Things, ma ne parliamo dopo, perché prima dobbiamo ringraziare i produttori esecutivi. Produttori esecutivi emeriti Digitaliani, il sostentamento, ragazzi. Noi si lavora, voi si gode del frutto del nostro lavoro. Noi vi si ama, voi ci amate, eccetera. Vogliamo che tutto questo amare, questo amore, questo sentimento continui a nutrirsi e a funzionare? Ebbene, gli amori non corrisposti lo sapete bene che finiscono male. Per cui noi vi diamo amore, voi ci date amore. Noi vi diamo un'ora e mezza tutte le settimane di trasmissione, chiamatela come volete, informazione, intrattenimento. Voi ci date la benzina per continuare a lavorare. In questo mondo, purtroppo, la benzina è il denaro, non c'è niente da fare. Poi, per carità, se ci volete mandare un pacco di cioccolatini, va bene lo stesso, però per pagare i server e un po' del nostro lavoro, per fare in modo che le nostre famiglie non ci tirino le orecchie troppo e dicono smetti di fare Digitalia, ebbene qualche soldino. Non vi costringiamo a una cifra, la decidete voi, quanto mandarci, ogni quanto avete il Satispay, il bonifico bancario, il Bitcoin e ne manca uno che me lo sono dimenticato, che è il PayPal, perfetto, il primo che abbiamo adottato e per ora sembra quello più apprezzato da voi. Fatelo, voi ci date la mano, noi continuiamo a lavorare per voi e a ringraziarvi in trasmissione. Abbiamo qualche volontario? Devo fare un barabacci cicocò? Giulio, dai
vado io. Allora, donazione singola, partiamo con quelle da un euro di Massimo Mauriello, poi quella di Saverio Gramagnola, che ringraziamo.
Grazie.
Proseguono poi con i nostri perpetual executive producer, che sono Manuel Zavatta, Davide Tinti e Marco Pasqualotto, che ci dice che la presente per informarvi che ho già perso il primo AirTag, e secondo
qui,
me
spoiler.
È il messaggio della giornata.
Però Marco, qui ci lasci col cliffhanger.
E infatti.
Cioè, l'AirTag serve per ritrovare la roba persa. Tu hai perso il primo AirTag,
è perché
ma
non
poi
ha preso l'AirTag da
no?
mettere all'AirTag.
Esatto.
Cioè, esatto.
È da oggi pomeriggio che mi stavo preparando quella battuta, mannaggia te.
E vai. Allora, proseguiamo. Donazione singola, Matteo Masconale, 2 euro. Un'altra donazione singola da 3 euro di Massimiliano Saggia. E partiamo la batteria.
Grazie.
Di donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Simone Pignatti, Federico Bruno, Danilo Sia, Matteo Arrighi, Roberto Barison, Nicola Pedonese, Stefano Orso, Federico Travaini, Massimo Della Motta, Andrea Plotzer, Anna Maria Esposito, Arnaud Van der Gissen, Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto, Giuliano Arcinotti, Davide Capra e Fabrizio Bianchi.
I mitici, grazie a tutti.
Grazie. Donazioni singole, poi una da 4 euro di Giuseppe Marmo e due da 5 euro, una di Massimiliano Casamento e una di Felicia T.
Grazie
davvero. Passiamo poi alle donazioni ricorrenti da 5 euro mese di Paolo Burda, Antonio Naia, Stefano Toldo, Matteo Carpentieri, Pasquale Maffei, Paolo Lucciola, Balletti Massimiliano, Andrea Torelli, Andrea Magnoli, Andrea Righetti e Ruben Livrieri.
Grazie a tutti.
Donazione singola da 5,55 euro di Livio F.
Mitico.
E poi passiamo alla donazione ricorrente da 8 euro al mese di Mirko Fornai. Ed entriamo in zona grandi produttori con una donazione singola di 10 euro di Erlis Sciuculli, che ci scrive: ho scoperto per caso questo podcast, ottima iniziativa, come paese siamo fin troppo indietro nel campo dell'informazione digitale, considerando che viviamo ormai totalmente in un mondo digitale, perché non provate a fare anche una trasmissione televisiva?
Perché non ci cerchi su YouTube?
Ci stiamo oppure lavorando. Sei contatti media.
Qua abbiamo investito su macchinari, test, esatto. E controtest, ma assolutamente, cioè siamo pronti, qualsiasi sia il formato ormai siamo pronti.
Grazie
Gabriele Tubertini con altri 10 euro di donazione singola, che ci dice: mi date sempre nuovi spunti a trattare argomenti mai banali, un appuntamento fisso e imperdibile.
Mitico, grazie.
Una donazione ricorrente da 10 euro al mese di Alessio Pappini. E chiudiamo con il lead executive producer di questa puntata, Stefano Zeta, con una donazione singola da 30 euro.
Lead executive producer, grazie Stefano, grazie Alessio, 10 euro tutti i mesi, grazie a tutti quanti, davvero. 12 anni di Digitalia una settimana fa, 12 anni di podcasting ogni singolo lunedì, si fanno solo grazie al supporto di una grande audience, per cui grazie davvero, grazie per 12 anni di podcasting, grazie per 12 anni di Digitalia, vediamo se riusciamo a metterne giù altri 12, un passettino alla volta, ce la facciamo. Allora, è uscito il micro trailer di Stranger Things, che però pare che sia ancora lontano, 2022.
Eh beh, è stato rimandato per il Covid, era una delle produzioni Netflix che dovevano uscire, non ricordo se doveva uscire l'anno scorso o quest'anno, però è stato portato avanti, spinto via dal Covid.
Vabbè, questi insomma vengono inseguiti dai mostri alieni, finiscono nel sottosopra con il scoprire tutto e poi
ci sono i russi,
un cacchio di virusino e si fermano tutti, ma è proprio finzione, state esatto.
Non vale niente, non vale niente.
Ci sono i russi, c'era già il trailer precedente che faceva, che ha spoilerato il fatto che il
non si dice
loro,
l'hanno fatto loro
se lo sono spoilerato da solo, vabbè, non lo diciamo, però se pare che tutto il cast sia confermato, con anche qualche aggiunta, tra cui Robert Englund, Michele fa la faccia perché è giovane e piccolo, ma Robert Englund è l'attore che faceva Freddy Krueger in Nightmare on Elm Street, per cui
ha risolto con l'acne, poi
non era acne erano ustioni, Michele, negli appassionati di cinema un po' thriller se non addirittura horror, Robert Englund è un nome. Faceva anche l'alienino dentro Visitors, Robert Englund.
Continua il trend, quindi dopo
era l'alieno Gaio, era Robert
Englund. Felice.
Era infelice perché nella sua gaiezza era più sensibile, aveva capito che i suoi consimili erano degli stronzoni e quindi ha preso parte, anzi credo che fosse passato addirittura alla resistenza ribelle terrestre contro i suoi stessi simili, se non ricordo male, passati solo 40 anni, 35 forse, cos'era, vero?
Vabbè, però alla fine continuano sul trend nostalgico dopo Senbise Genji, di cui non mi ricordo il nome, e che faceva anche il tipo dei Goonies nell'altra stagione.
Sì, certamente. È tutto giocato sulla nostalgia anni 80, Robert Englund. È un altro che hanno recuperato da lì. Visto che siamo in tema di horror, terror e robe del genere, era una roba da film del terrore, è successa a questi qui che hanno pensato bene di sviluppare un videogioco, un adventure testuale, lo potete giocare anche su internet, che si chiama AI Dungeon, si chiama? Sì,
è stato anche il gingillo del giorno, credo, ne abbiamo già parlato.
Me ne ero dimenticato.
Facemmo anche un'avventura live, se non sbaglio, durante una puntata o forse un post-trasmissione.
Davvero?
Roba.
Su AI Dungeon? Me la sono persa questa cosa qui.
Vabbè, non c'eri forse, non ti
AI, AI Dungeon è molto carino perché man mano che il giocatore scrive le sue linee di testo eccetera, non vengono interpretate da un parser tradizionale ma vengono interpretate da GPT-3, ve lo ricorderete, quel prodotto di OpenAI che genera testi con un senso e che qualcuno ha pensato di utilizzare addirittura per produrre testi giornalistici con dei risultati indistinguibili. In questo caso genera delle avventure e quindi l'avventura di ogni utente è diversa da quella degli altri. Il problema
è la
deriva che ha avuto, ma neanche il fattore umano, la deriva dell'intelligenza artificiale posta di fronte a, perché
a cosa?
No, a input anche assolutamente naturali e neutri. OpenAI qualche volta aveva delle derive su temi un po' più tabù. Effettivamente, quando tu sviluppi un'intelligenza artificiale, ci sta, no? Che non abbia freni inibitori, che non abbia i tabù che hanno gli esseri umani. Per cui se tu gli dai un vocabolario, gli dai da digerire tutto quello che è lo scibile umano per quello che riguarda testi, eccetera, e poi lui interagisce. Vi faccio un esempio: il problema, detto in soldoni, è che a un certo punto è finito a infilare scene di sesso con minorenni dentro l'avventura che giocavano. Capite bene che è finito in un qualche cosa di un po' di
un cul de sac,
di un po', come chiamiamolo, un cul de sac, di un sac minorenne in questo caso.
Anche il cul, mi sa.
Con questo abbiamo toccato picco su Digitalia. Però certamente chi l'ha utilizzato l'ha spinto in quella direzione, ma andava in quella direzione anche autonomamente, in seguito a delle frasi normali. Ad esempio, quando compariva, che ne so, c'era proprio l'esempio nell'articolo su Ars Technica, no? Sì. Il computer, come Dungeon Master, ti dice: entri nella grotta di qua di là e ti si para davanti un drago, e tu inizi a interagire, a fare, capisci che il drago è buono,
drago,
eccetera, e tu dici: va bene, adesso voglio andare sulla montagna di Mordor. Benissimo, come ci vai?
Morte.
A piedi ci vogliono 200 ore. Dice: bene, monta il drago.
amico. No, però aspetta.
E l'intelligenza artificiale diceva: vabbè, facciamo partire la musichetta da film porno. Se proprio devi montare il drago, va bene.
Vabbè, certo, come il drago di Shrek che veniva montato da Sciuchino. Però aspetta, c'era anche un altro pezzo della storia, ossia che c'è uno sviluppatore che era riuscito a tirar giù tipo 180.000 avventure testuali tramite un bug del sistema, e circa un terzo di questo erano a contenuto sessuale. Poi io sarò io, ma l'ho interpretato che l'utente lo faceva andare
in quella direzione.
Poi, però magari no.
Beh, ma qual era quella intelligenza artificiale? Forse quella di Microsoft, che è diventata una skin contro gli ebrei.
Sì, però lì l'hanno istigato violentemente.
Io avevo pensato ci fosse lo stesso meccanismo.
Si chiamava Kim, c'aveva un nome del genere.
Sì.
E qui no, ma alla fine dei conti, cioè, se tu abitui un cervello artificiale, no? Fai l'allenamento con tutti i testi del mondo, gli esseri umani parlano di sesso. Poi hanno delle barriere, hanno dei limiti, no? Hanno dei limiti, si può parlare di sesso in certi contesti, con un certo tipo di linguaggio, arrivi fino a lì, oltre a quello non arrivi. Lui è programmato per prendere tutto, fare un mischione, costruire delle frasi o delle storie di senso compiuto, mischiando tutto quello che ha scritto, dice: vabbè, in un terzo della roba che scrivono gli esseri umani parlano di sesso. Questi esseri umani chissà perché sono ossessionati dal sesso, come se avrebbero potuto andare avanti per 10.000 anni senza il sesso, e il sesso serve, per cui gli esseri umani parlano del sesso e fanno sesso, guarda che cosa. E poi spesso parlano anche di bambini. Oh, che bello, mettiamo insieme il sesso e i bambini, viene sicuramente una cosa fighissima. Ecco, no,
poi ai bambini piacciono i draghi,
perché noi nel cervello sesso, bambini e draghi, perfetto. Cioè, cosa vuoi chiedere di più? È ovvio che o trovi il modo di instillargli lo stesso tipo di limiti che noi abbiamo nel cervello, perché sappiamo esattamente che cosa vuol dire sesso e che cosa vuol dire bambino e che cosa vuol dire drago, ma l'intelligenza artificiale non ha la percezione del significato, non ha la cosa.
Il senso anche del limite,
è inutile, certo. È inutile che ti stupisci, è ovvio che questi tentativi finiscono sempre anche lì. Poi parleranno anche di cocktail con lo champagne e le acciughe, perché sicuramente parleranno anche di quello. Cioè, alla fine dei conti sono delle robe, dei generatori, sono poco meglio di dei generatori casuali che mettono insieme una parola dopo l'altra. Ecco, non sono certamente spinti dallo stesso tipo di spinte, no, certo, di concetti che ha un essere
umano. Sono probabilistici.
Sì, sono probabilistici. No, poi certo, come tutto quello che è rete neurale è assolutamente probabilistico.
Come si è fatta la legge per evitare che i piloti automatici si chiamassero appunto guida autonoma, per evitare di dare la distorsione al concetto? Si dovrebbe fare la stessa cosa sull'intelligenza artificiale, cioè non si dovrebbe chiamare intelligenza artificiale, perché manca tutto con la concettualità dell'intelligenza, e questa cosa qua secondo me andrebbe molto normata, perché adesso noi ci ridiamo, ma concettualmente c'è un problema di fondo che la fa percepire come qualcosa che non è.
Sì, certo. Comunque è divertente, se volete provarlo, lo trovate online e ai Dungeon.
Poi facciamo una partitina in post-trasmissione.
Va bene, facciamo la partita in post-trasmissione, ricordatelo. Intanto vi lascio i nostri contatti, digitalia.fm/slack, ve l'abbiamo già detto prima, è il nostro ambiente dove la community chiacchiera tutta la settimana, multicanale, ce n'è un po' per tutti i gusti, richieste di aiuto, mercatino, i makers, i commenti alla trasmissione, perché no?
Dragofili.
Cosa c'è?
I dragofili anche.
I dragofili, la dragofilia mi mancava.
La dragofilia.
Certamente. Digitali FM è il nostro account Twitter, per cui Digitali FM è tutto attaccato su Twitter. Trovate anche i singoli speaker, per quelli di stasera Doc Franco con la K, Mickey Six con due K, una, la prima Y e due X finali, Mickey Six, Michele, Giulio Cupini è semplicemente Giulio Cupini, tutto attaccato su Twitter. Poi ci trovate se volete i video che registriamo durante la diretta su YouTube, su Twitch, dove volete. E basta, questi sono i nostri contatti, se volete seguirci siete i benvenuti. Dall'intelligenza artificiale dragofila alla intelligenza artificiale fiscofila.
Credo che ci sia gente che sia anche un po' fiscofila.
La fiscofilia è una delle perversioni più brutte che esistano. Credo che sì. Cioè, secondo te c'è qualcuno che gode a pagare le tasse? Perché la fiscofilia
Parlare, fare tasse. No, amici fiscalisti che sono assolutamente i fiscofili. Sì.
Ok, ho capito. Vabbè, mi ha colpito questo articolo sul Corriere della Sera che parlava di questo milione di lettere dal fisco che partiranno, che è il risultato di questo incrocio. Finalmente la Guardia di Finanza è riuscita a mettere le mani su tutta una serie di database, no? Acquisti, transazioni, banche, controbanche e robe del genere, e diceva adesso il passo successivo, la Guardia di Finanza ci sta attrezzando per fare in modo da riuscire a incrociare tutti questi dati e tirare fuori dei dati, dei concetti sensibili, e riuscire a dare la caccia e cose adottando i più moderni strumenti dell'intelligenza artificiale. Mi fa ridere solo l'idea. Cosa potrebbe mai andare storto?
Ecco, speriamo che non sia stato l'INPS il fornitore delle poste.
Sì, ma anche se fosse Dragon AI o GPT-3, cioè non è che mi sentirei così sicuro. Va bene, comunque voi le tasse le pagherete, perché avranno un'intelligenza artificiale terrificante che riuscirà a scoprire anche ogni singolo stuzzicadente che avete comprato al supermercato e lo incrocerà con le vostre spese bancarie, e se avete usato una moneta trovata per terra o nel carrello della spesa e per quell'euro non avete pagato le tasse, subito. Però a quanto pare non esiste un'intelligenza artificiale così fina che riesca a far capire che se Amazon guadagna 44 miliardi nel 2020 e paga 0 euro di tasse, forse c'è qualche piccolo problema, perché queste sono le cifre che sono venute
fuori.
Sono
in perdita, Franco, sono in perdita.
A parte che
così.
Allora, mettiamo in fila un paio di concetti, però, perché uno non è vero, cioè non è una questione, non è tasse punto, ma è l'IRES italiana, quindi sì, tasse sui profitti, certo. Quindi Amazon in parte in perdita, poi vengo alla seconda parte del discorso, e quindi in Lussemburgo non paga tasse perché non genera utili, e quindi è una cosa assolutamente normale. E focalizzarsi su quello vuol dire focalizzarsi sulla parte sbagliata del problema, perché non è quello il problema, è come ci arrivi, dove finiscono
certo,
i 44 miliardi,
certo.
I 45 miliardi, se sono finiti in investimenti come possono essere i magazzini è un discorso, una cosa invece se sono usciti in property di intellettuali facendo i giri di
meccanismi elusivi vari,
esatto, e quello è il punto numero uno. Punto numero due, per essere precisi, in realtà non è neanche vero che Amazon non ha pagato tasse sui profitti, perché in realtà Amazon in Europa gestisce due filiali. Una è quella di cui stiamo parlando, che è la più grande, che fattura i famosi 44 miliardi, ma in realtà ne ha un'altra un po' più piccola che a memoria fattura circa 20 miliardi di euro, sulle quali in realtà è stato registrato un profitto, sulle quali ha pagato le tasse, però ha pagato qualcosa tipo 20 milioni di euro su 2 miliardi di profitto. Quindi
Non come gira dire, comunque.
Esatto, comunque non gira. Per comunque, però uno... mi sembra anche corretto dire le cose come stanno.
Certo.
Dato che in Italia, soprattutto, come al solito, sui giornali se ne è letta veramente di ogni, riprese poi dai
si
politici.
Si fa, certo, l'articolo sensazionalistico, eccetera. Il tema comunque è scandaloso dal punto di vista etico, è assolutamente scandaloso in un periodo in cui tutti i governi sono a canna del gas, le economie di tutte le nazioni del mondo, grazie anche all'epidemia che abbiamo vissuto, sono veramente nel dissesto più totale, insomma, che esistano ancora, non queste aziende, che esistano degli stati che pisciano nel gioco al punto che permettono questo tipo di movimenti, è veramente eticamente una cosa brutta e da condannare. Poi certo che Amazon dica io seguo alla lettera le tasse e le leggi, se le leggi mi permettono degli escamotage sono cacchi vostri, va bene, spostiamo il discorso da un'altra parte. Però comunque il fatto rimane, il problema rimane.
Sì, appunto il problema però è il sistema, non è che Amazon ha pagato zero tasse sui profitti, come ci siamo arrivati. E in ordine di grandezza è molto più grande il problema dell'IVA, ecco.
Sì, certamente, ma è un discorso, quello dell'IVA poi è un discorso che va di pari passo con la stessa cosa, non è che si scappi tanto.
E poi sono andati anche a credito con la tassa dell'anno prima.
Hanno generato un credito che può essere usato gli anni prossimi, quanti milioni.
E vabbè, ma non è difficile, no? Sposti, dici, c'ho 18 miliardi di royalty a un'azienda che è su Marte e quindi io c'ho dei passivi, in più ho investito 3 euro di investimenti in Italia per creare posti di lavoro. Posti di schiavitù, posti di lavoro, quello è opinabile, e quindi me ne dovete ancora voi. Sì, va bene, tutto quello che volete, però è scandaloso. E a mio avviso, comunque, anche un'azienda, oggi si parla tanto di aziende, come si chiamano, benefit company, B company e robe del genere, comunque un'azienda che sfrutta i loophole, le scappatoie legali per fare una roba di un'entità così grossa, non è morale, non è etica, non dà indietro niente di quello che prende. Ecco, punto. Oggi si fa tanto. E visto che si parla di sensibilizzare l'opinione pubblica in termini di investimenti, in termini di appetibilità, appunto con i meccanismi B Corp e robe del genere, ci sta anche parlare di queste cose e dire che in maniera assolutamente legale e utilizzando gli avvocati più bravi e i fiscalisti più bravi della terra, Amazon guadagna un fottio di soldi e non dà indietro ai sistemi fiscali dei paesi dove guadagna praticamente non una briciola. Io credo che questo sia giusto dirlo. Poi quello che dice Michele certamente è un approfondimento, una precisazione, eccetera. Va bene, da una roba così importante e profonda, eccetera, come le tasse, passiamo a argomenti altrettanto profondi come il divorzio di Bill Gates, che abbiamo annunciato la settimana scorsa in post-trasmissione. Proprio abbiamo avuto la notizia flash.
Esclusiva mondiale. Esatto. Sì.
Ma quello mi ha chiamato l'ufficio stampa di Bill e Melinda, ha detto che purtroppo non si sono regolati bene col fuso orario perché lo volevano dire prima per poter venire in trasmissione.
E invece niente.
La mail è rimasta in bozze. Quindi
ma magari andranno al Saturday Night Live una di queste settimane.
Non so se sono. Non credo ci sia mai stato. Adesso guarda.
Prego.
Sì, comunque negli accordi
da Letterman sicuramente sì, me lo ricordo da Letterman.
Sì, da Letterman sì.
Però come dire, Bill Gates in una situazione tipo Elon Musk settimana scorsa.
Ma quello di Letterman era quando Letterman gli chiedeva di parlare di questa cosa di internet, che cos'era?
Sì, è vero, me lo ricordo.
No, non c'è mai, non credo che ci sia mai stato, ma l'hanno preso in giro svariate volte.
Ci sta.
Insomma, sono venuti fuori un po' di cose, tipo questa cosa carinissima che quando si è sposata aveva un accordo prematrimoniale con la moglie che diceva: oh sì, io ti sposo, però una volta all'anno tu mi devi concedere un weekend con la mia ex in uno chalet che roba,
che bello,
queste cose, questi rapporti così meravigliosi, così teneri. Michele, lo fai anche tu ovviamente, no? Con tutte le...
certo. No, infatti non ho più le gambe, io sono a mezzo busto.
Oh, l'ha fatto Bill Gates, non lo può fare Di Maio, scusate.
Certo.
Vabbè, bravo Bill. E leggevo da qualche parte che da, sono oramai 10 anni che Bill Gates e Melinda hanno dichiarato di voler pian piano dare via il 100% del loro patrimonio in beneficenza, e a oggi sono 5 volte più ricchi di 10 anni fa. Che è una di quelle cose che ti fa capire anche quello che gli uffici stampa questa volta distorcono in un'altra maniera tutte le notizie. Quando queste persone dicono che devolvono X del loro patrimonio in beneficenza, vuol dire che creano delle fondazioni dove mettono questa cosa, e queste fondazioni investono in degli, certo, ambiti che fanno beneficenza ma che poi hanno un ritorno economico, che poi benissimo, anzi meno male che esiste il modo di fare beneficenza avendo un ritorno economico. Però ecco, credo che Gavi
alla... non sono santi, nel senso, quello sicuro. Però due cose credo che le abbiamo fatte. Comunque in Africa con le vaccinazioni automatiche,
quelle cose lì, certo.
Quelli senza acqua.
Certo, cioè per la Gavi alla...
Cioè meglio così che uno Zuckerberg a caso.
Sì, dire a tutto il mondo, guardate che tra un po' arriva la pandemia, a proposito, guardate che io ho investito nei vaccini, arriva la pandemia, poi la pandemia arriva davvero, del genere. E poi, cacchio, ha guadagnato 18 mila miliardi di dollari dai vaccini per la pandemia. Cazzo, cioè, lui li aveva anche avvertito.
No, per quello è Bill Gates e tu sei Franco Soler.
Ecco, e quell'altro è Jeff Bezos e tutti insieme si montano i dragoncelli. Però cosa ci dobbiamo fare?
Bezos il drago già oramai ce l'avrà davvero, perché non sapeva più dove spendersi.
C'è un drago con un buco dietro così. Vabbè,
il drago di Bezos, ecco, esatto, qua. Perfetto, titolo della puntata.
Il comune di Soncino vieta l'inglese, atti pubblici soltanto in italiano. Siamo contro
autarchia.
E in un putiferio in consiglio comunale, perché il sindaco credo che sia di destra o della Lega o non lo so, contro l'inglese. I progressisti Fratelli gli hanno detto: d'Italia, sei retrogrado, l'inglese serve per allargare gli orizzonti. Vabbè, sembrano noi quando facciamo il no.
Non aveva il pulsante di Darth Vader il consiglio, ecco.
Glielo mandiamo per il consiglio comunale, per il consiglio comunale. E che ci dobbiamo fare?
D'altra parte ormai si parla una lingua di un paese non più membro, e quindi è così.
Quando, beh, è lingua franca.
Quando il paese non è membro, cioè, capite bene.
Tornando
capite bene che anche i draghi
una puntata coerente,
più tranquilli.
Comunque, devo dire. Una puntata molto coerente. Esatto.
Tutto torna. Perfetto. E ragazzi, una tecnologia meravigliosa che è stata
forse
presentata.
A forza parlare di draghi, non ci dormi.
Anche noi ce l'abbiamo il drago.
Una tecnologia meravigliosa che è stata presentata da Apple qualche anno fa. Fondamentale, la luce blu dà un fastidio bestiale, night shift, vi facciamo cambiare lo colore dei vostri schermi e vi facciamo usare un telefonino come se fosse un display mal calibrato, che se guardate appunto vedete i draghi viola e robe del genere, ma per farvi dormire meglio è uscito uno studio serio che ha fatto una statistica eccetera, e che in termine molto tecnico, io non so se voi potrete capire, apprezzare questa terminologia così scientifica, dice che non serve una mazza.
Ma che poi chi l'avrebbe detto? È una di quelle funzioni poi su cui c'è stata la corsa, dove oramai l'aumento della temperatura dello schermo ce l'avevi a una certa ora, ce l'avevi oramai veramente anche sullo schermo del forno a microonde,
accompagnato dal classico articolo di Gruber che diceva che era una cosa che rivoluzionava l'universo, esatto, e che meno male che finalmente Apple ci aveva pensato,
fianco l'advertisement dell'occhialino che ti filtra la luce blu per stare in ufficio davanti allo schermo lo schermo a casa. Comunque Franco, io volevo dire che hai perso una grandissima opportunità per fare il collegamento con il discorso di Open Fiber Team e di Draghi.
Dungeons and
Draghi. Beh, è vero.
Stavamo parlando di Draghi.
Draghi. Hai capito. Dai, lanciacela tu la notizia dragofila.
Niente, Bloomberg ci dice che il governo Draghi sta pensando di abbandonare il famoso piano in Italia della rete unica affidata a Steam. Ci pare che siano circolate appunto bozze interne al governo che vanno in questa direzione. Team non l'ha presa bene, gli investitori di Team non l'ha presa bene e in borsa ha fatto come il Dogecoin. I sindaci, a me tra le varie cose che mi hanno stupito, cioè stupito, però ormai di cosa ci si stupisce, però che mi hanno colpito è stata l'opinione dei sindacati di Team che han voluto dare la propria opinione sul futuro tecnologico d'Italia, dell'Italia, appoggiando il Team come soluzione, come detentore della rete unica. Però non so bene come prenderla sulla base di cosa si prende una posizione del genere. E quindi niente, vedremo come andrà.
Ma perché
andrà
tu pensi ancora ai sindacati e ai partiti di sinistra come qualcosa che sono dalla parte dei lavoratori? E senti,
sono
qua,
romantico.
Senti,
sì.
Qua, esatto, sei un romantico. Cioè, oramai i bambini in miniera non vanno più. I sindacati e i partiti di sinistra servono ad altro. Servono per gli affari, per le cose, i merge, per le cose, cioè, comunque vabbè, banche, niente, certo. Più fibra. Chissà come mai le azioni di Telecom Italia sono scese quando hanno annunciato questa cosa. Guarda un po' che cosa.
Era un progetto neutro.
Assolutamente neutrissimo,
neutrino.
Era fatto per favorire gli italiani e per favorire lo sviluppo di un mercato assolutamente libero e concorrenziale, certamente. Certamente.
Vedremo dove andremo a finire e quando a Franco arriverà finalmente la fibra.
Ma stanno fibrando Sanremo? Ho bloccato un tecnico, ha messo degli armadi nuovi completamente diversi.
È sotto il cantino incatenato.
Che scava per mettere sta cacchio di fibra, tipo minatore.
Comandiamo lì sotto.
Dottor, ci siamo qua.
Altri 5 metri e ci siamo.
No, pare di sì. Da due cose lo deduco. Uno, che stanno mettendo in centro degli armadi diversi da quelli classici della FTTC. E c'era il tizio che lavorava con tutti questi fili trasparenti, eccetera.
Mi sono fermato. Qualche ascoltatore fa gli scherzoni a Franco.
Mi sono fermato. Sì, esatto, era finto, era un armadio di plastica. C'era scherzi a parte lì con le telecamere che mi riprendeva mentre io mi fermavo e chiedevo al tizio:
Ma mettete
la fibra
arriva
fino a casa, yummi.
Sì.
No, perché io dico: sì, ma solo il centro.
Venite, senti che dice.
O arrivate fino anche là dove abito io. No, tutta la città, entro un mese cableiamo tutto. Vabbè, ok, sei su scherzi a parte.
Anche le barche. Perfetto. Nel porto.
No, la seconda, che è molto più affidabile, è che il mio amico
Senator, we run ads.
Il mio amico Zuckerberg da un 4-5 giorni ha iniziato a farmi vedere la pubblicità di tutti i fornitori FTTH. E questo,
quindi sei
me,
finito negli appassionati di fibra ottica.
Esatto, sono finito nelle persone che hanno manifestato un grande interesse, una grande passione per le problematiche di fibra ottica. E questo mi fa pensare che del tecnico non mi fido assolutamente, ma di Zuckerberg e del suo puntamento laser assolutamente sì.
Magari il tecnico era Zuckerberg vestito
travestito,
che
esatto,
sta facendo intelligence per la tua zona.
Evidentemente era un po' robotico e c'aveva gli occhiali e i baffi tipo Groucho Marx.
Era coperto di crema abbronzante.
Era il responsabile della sicurezza di Apple di cui prima.
Va bene, e torniamo ad Amazon Care. L'assistenza medica diventa delivery. Cioè tipo Uber stetoscopio.
Ma loro stanno investendo tanto su come ampliare soprattutto sul sanitario. Da una parte leggevo, negli Stati Uniti hanno preso la licenza per la rivendita di farmaci in tanti stati, stanno provando a fare la stessa cosa in Europa.
Sì, c'hanno delle joint venture con AstraZeneca, con GlaxoSmithKline, sì, eccetera. E dico io, cosa potrebbe mai andare storto?
Beh, anche perché è poco sensibile come tema, quindi
forza vacca. Cioè, se c'è un esempio dove bisognerebbe limitare gli sviluppi ipercapitalistici e robe del genere, è proprio la medicina. Abbiamo l'esempio tutti i giorni, comparando la nostra sanità, per quanto derivata, per quanto andata in malora rispetto ai suoi anni d'oro, ma rispetto alla situazione negli Stati Uniti, ad esempio, dove c'è una cosa del genere, per farci capire come. Porca vacca.
Certo.
O o anche la crisi degli oppiacei che c'è stata e c'è ancora negli Stati Uniti, che ha fatto
certamente, ma è la
stessa figlia proprio di questa cosa, sì.
E il discorso è sempre quello,
nocciolo è quello,
allineamento degli interessi, il problema è sempre quello. Il c'è una cosa carina che leggi sui libri di agopuntura cinese. Libri di agopuntura cinese ti raccontano che, parliamo di migliaia di anni fa di fatto, l'agopuntore, che era un libero professionista, veniva pagato dalle persone per andare a fare i trattamenti di agopuntura a casa. No, andavano i pazienti da lui nell'ambulatorio a farsi pungere, a fare i trattamenti per il mantenimento della salute. Poi lui gli dava le sue erbe, gli dava i consigli, eccetera, e veniva pagato lì nel suo ambulatorio. Quando le persone si ammalavano, lui doveva andare a casa del paziente e curarlo gratis. Che quindi al di là del discorso delle erbe, delle agopunture, di tutto quello che volete, però dall'idea dell'allineamento di interessi, cioè l'interesse del medico cinese era che il paziente stesse sano, perché il paziente sano andava da lui e lo pagava, e per legge quando si ammalava invece era tenuto a curarlo gratis. E qui siamo esattamente all'opposto, cioè questo tipo di medicina sempre più mercificata sposta, allinea l'interesse di chi vende con una situazione di non morte. Cioè, di fatto, l'obiettivo della medicina di oggi è quella di non farti morire, farti soffrire di meno, per cui ridurti i tuoi sintomi, ma non farti guarire. Infatti la ricerca sui fattori causali è microscopica in termini di investimenti rispetto a quella sul farmaco, eccetera. No, è ovvio che se uno arriva dall'amministratore delegato della Pfizer e gli dice: voglio 1 milione per cercare le cause dell'emicrania, e arriva un altro e dice: voglio 1 milione per cercare un farmaco migliore per l'emicrania, con meno effetti collaterali, più efficace, eccetera, il milione lo becca al secondo, perché se il milione lo becca al primo, l'anno dopo l'amministratore delegato perde il posto. E questo è un problema grosso in medicina oggi. E queste spinte, il fatto che i giganti di big tech che conosciamo, con tutte le loro storture, con la loro fame, con il loro gigantismo, si interessino di questi temi, dovrebbe preoccuparci molto. Invece, ovviamente, figurati te se qualcuno si preoccupano, certo,
quando sarà già fatto il problema.
Poi che figata, mi arriva come un Amazon Prime, mi arriva
cazzo, comodissimo, tutto già incluso.
Poi mettici anche il discorso delle recensioni sui medicinali per riprendere i discorsi di
siamo a posto.
E mettici quando poi Amazon ti shadow banna anche il tuo fornitore di magari di una medicina di cui
perfetto,
ne hai bisogno.
Perfetto. Beh, negli Stati Uniti, da noi, se sei un grosso allergico e hai avuto degli shock anafilattici o cose del genere, il medico ti fa una ricetta, tu vai in farmacia e ti fai dare un EpiPen, che è una siringa portatile fatta come una penna di epinefrina, adrenalina, che tu ti spari nella coscia quando hai una crisi, uno shock anafilattico, e ti salva la pelle. È un vero farmaco salvavita. E in Italia con la ricetta credo che sia a totale carico del sistema sanitario, che costi una roba tipo 5 euro. Negli Stati Uniti credo che costi 1500 euro, una roba del genere.
Ma no, vabbè, ma è come la...
Ed è una cosa che devi, se tu hai avuto i shock anafilattici eccetera, di fatto devi avere nella borsa, certo, per salvarti la pelle. E il meccanismo qual è? Quello della domanda e dell'offerta, quello della privatizzazione, eccetera. E quindi queste sono le storture verso cui si rischia di andare incontro, o addirittura il peggioramento di... Va bene. Trump rimane bannato da Facebook, la decisione dell'Oversight Board. Michele, c'hai qualche cosa da... Tu hai messo anche tu la notizia su cosa? Direi che non è che ci sia tantissimo.
No, non c'è tantissimo da dire.
Praticamente
hanno
fatto la VAR della VAR di Trump.
No, hanno fatto una Zoom call in questo gruppo nominato da Facebook, di esperti.
Ci sono ex giudici, no?
Esatto, con gente comunque molto importante, possibili nomini della Corte Costituzionale, della Corte Suprema Americana, quindi gente come premi Nobel, cose di un certo livello, che fanno queste Zoom call, si dividono in sotto in gruppetti e rivedono i casi più ostici dalla parte di che sono stati trattati da Facebook, in particolare in tema moderazione. Hanno trattato quello di Trump, hanno detto Facebook ha fatto bene a bannarlo, però forse non è il caso che lo bannavate a vita, quindi adesso Facebook avrà non so quanto tempo per eventualmente per tornare indietro sulla sua decisione. Boh, è un po' un teatrino, perché per quanto rimango dell'idea che comunque sia stata una decisione giusta al tempo, però questo teatrino di questo gruppo che si crea dopo, cioè questa è la parte in cui la decisione non dovrebbe essere non dovrebbe far parte più di un organo che comunque è ricollegabile a Facebook, per quanto neutro, per quanto esterno. Cioè se Trump vuole essere rimesso su Facebook, si faccia un processo, si sia una decisione del giudice,
certo.
In quel caso poi, Facebook
oramai è come cioè prendersela con questi poveri pensionati, cioè non mi sembra neanche giusto.
Ne riparliamo fra 4 anni.
Tu dici che torna alla carica Ciccio Bello?
Ragazzi, nei repubblicani ancora al top,
sicuro,
nei consensi. Sì. A meno che non succede qualcosa di...
Cioè non trovano uno un pelino più presentabile, no. Non gli interessa trovarlo, forse.
No,
gli interessa puntare sulla divisione,
non cresce su quell'audience.
Non riesce, perché oggi se vai contro Trump, che nonostante sia, sei fuori dal partito repubblicano.
Per questioni di elettorato, per questioni di denaro,
di elettorato.
Cioè è così preponderante, certo, nella destra, ha polarizzato così tanto che nella destra sono rimasti, però cioè sono, non dico il 50%, ma se guardi i numeri delle ultime elezioni, cioè Trump, se contando i numeri puri e non i grandi elettori, le cose del genere eccetera, sì. Avete visto qualche conteggio dei numeri puri? Cosa avrà preso? Il 30%? Sì. Il 40%?
No, adesso non ricordo, però considera che credo che sia tipo il secondo candidato più votato della storia degli Stati Uniti dopo Joe Biden, che è stato il primo.
Perché sono andati a votare tante persone, perché la percentuale di votanti è aumentata. Esatto, è il dramma della iperpolarizzazione, certamente. Va bene. Sei contento, Michele, che Clubhouse arriva su Android?
Chi?
Clubhouse c'è scritto Clubhouse. Qui non so cosa sia, ma hanno detto di chiedere se sei contento.
Va bene. Ma guarda,
lo aspettavo con ansia,
le applicazioni pezzotte più o meno funzionavano, però come dire, a parte le Clubhouse su di Digitalia, non è che ho partecipato
da quando Digitalia ha abbandonato Clubhouse. Mi ha detto
un tracollo.
Sì, che...
Certo, poi quel dettaglio che tutti gli hanno copiato la funzione, poi in realtà poi mi ricollegherò poi nel GGL del giorno, però no, non stiamo piangendo, ma neanche lo stiamo attendendo con ansia.
Va bene, acquisizione o sparizione? O ce la farà? Dai, fate una roba da libretto rosso.
Stabilizzazione
su numeri così? Dici? Cioè rimane secondo una roba di nicchia,
resta in vita, ma perderà questo treno a favore di altri.
Però se resta in vita, cioè finisce come i Periscope vari eccetera, sì, come Orkut, cioè a un certo punto va a gambe all'aria.
Sì.
Ma infatti io sono team acquisizione, però acquisizione. Non che se lo compra Facebook o Twitter, che se lo compra tipo Verizon, tipo che se lo compra Yahoo,
finisce tipo la Olivetti, dici.
Esatto, tipo il cestone della Media World con i caricatori USB, okay. Che sì, magari ogni tanto ti serve, tiri su qualcosa, però
va bene. È partita una sigla per sbaglio, adesso parte quella giusta.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per digitaliani. A fine trasmissione, le voci digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino. Giulio, vuoi cominciare tu?
Volentieri. Allora, io vi suggerisco in generale una trasmissione molto molto bella che si chiama Archeologia Videoludica, che da sempre racconta un po' la storia del videogioco e dà degli approfondimenti molto interessanti, anche curati dal punto di vista veramente scientifico e di ricostruzione di alcuni avvenimenti, veramente ben fatto, soprattutto con l'occasione di un'ultima puntata che è stato un po' un rilancio della stagione nel corso di quest'anno, perché fanno poche puntate l'anno, con la storia di Ultima Online, dello sviluppatore che c'è dietro, che è davvero interessantissima. Io non ne sapevo
Lord
nulla
British.
Di come
Ah, anche lui è un tipo interessante.
Lui è veramente un tipo molto interessante.
Richard Garrett si chiamava?
Sì. E quindi consiglio veramente a tutti di ascoltarla, perché più digitaliana italiana di così non si può, ed è una storia super super figa. Quindi bellissima archeologia videoludica.
È la storia dei videogiochi, sì, la storia real time, certamente. Parte, con radici molto anni 80, questa è la puntata degli anni 80. Va bene, grazie Giulio, bella storia. Michele.
Bella lì. Allora, come dicevo, non seguo nessuna stanza su Clubhouse, però una cosa che seguo quasi quotidianamente oramai è uno space su Twitter, quindi la versione di Clubhouse di Twitter.
Cioè ti metti lì e ascolti le voci? O intervieni?
Sì, assolutamente. Ogni mattina alle 8:30 questo account @fuori dalla bolla, che è gestito da Cecilia Sala, che è una giornalista di La Sette, Il Foglio e altre testate, e da Guido Canali, loro si mettono ogni mattina e fanno la rassegna stampa, però fanno una rassegna stampa, come dire, quasi digitaliana, nel senso invitando poi altri giornalisti, che sono poi quelli di solito che sono più attivi su Twitter, e ne viene fuori una bella cosa. Anche perché poi sì, il discorso di fondo è la classica rassegna stampa in cui si guardano i titoli dei giornali, però ne escono fuori delle discussioni anche molto interessanti. Tipo qualche giorno fa hanno fatto una bella puntata monotematica su Craxi con Bobo Craxi che è intervenuto. E no, super super interessante. Poi si vede quanto Spaces non sia un prodotto bello e finito, ma poco più di una beta, perché un giorno su due finisce che crasha a un certo punto e quindi devono ricreare la stanza. Però no, super è una iniziativa super interessante, che comunque tira in Italia 300-400 persone ogni mattina che si collegano, e vi consiglio assolutamente di seguirlo, @fuori dalla bolla su Twitter.
Grazie Michele, grazie, molto molto interessante, lo seguo di sicuro. Per ultimo, un gingillo particolarmente geek per utenti Mac, si chiama Swift Bar. Se avete bisogno di infilare nella barra in alto a destra, dove sono le iconcine a destra della barra dei menu, qualche cosa, e non esiste un programma per quello che vi serve, potete farlo voi con poche righe di codice. Swift Bar fondamentalmente vi permette di scrivere dei plugin che mettete in una cartella e che il programma legge, prende l'output di questi script che avete messo e l'output ve lo mette pari pari nella barra dei menu. Io ho avuto un problema con, vi ho parlato, il gingillo del giorno di tempo fa era questo enclosure, questa culla per hard disk con due posti per gli hard disk, dove io mi sono fatto il mio mini sistema RAID 1, cioè il due dischi in redundancy per sostituire il Dropbox con tutto il mio archivio. Se uno dei due dischi si rompe, il sistema lo segnala, dovrebbe segnalarlo, e puoi sostituirne uno dei due. Ecco, ultimamente uno dei due dischi continuava ad andarmi in errore e a diventare difettoso. Ho cambiato i dischi eccetera, alla fine ho capito che era l'enclosure, ho cambiato l'enclosure. Il problema è che me ne accorgevo a orecchio, perché uno dei due dischi iniziava a fare un sacco di rumore, crac 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 crac, allora vai a dare la linea di comando disk util check write, una roba del genere, e ti dice: guarda, due unità, una delle due è fallata. E il problema di questo sistema interno di macOS, della gestione del write interno al sistema operativo, è che funziona bene ma non ha nessuna interfaccia con l'utente, al di là di una implementazione molto limitata in disk utility e appunto questo software da riga di comando, però non ti compare nessun pannello se appunto una delle unità fallisce o cosa. E allora ho pensato a SwiftBar, mi sono scritto uno scriptino che praticamente fa partire quel comando da riga di comando di Apple, fa l'output invece che su schermo in un file in formato JSON, e sempre nello script un secondo comando che parsa quel file JSON e va a beccare semplicemente la stringa con lo status del sistema RAID. Questa piccola stringa è l'output di tutto lo script, e viene preso da SwiftBar e viene messo nella barra dei menu. Gli dici a SwiftBar ogni quanto deve far girare lo script per fare il refresh del sistema, io gli ho detto di farlo ogni 5 minuti, per cui in questo momento sul Mac Mini collegato al mio RAID, nell'altro nella barra dei menu, ho una scrittina online che nel momento in cui il comando fallisse perché il sistema RAID va a gambe all'aria, mi dice degraded o failed o robe del genere, per cui riesco a tenermi sott'occhio da interfaccia utente un qualche cosa che altrimenti avrei dovuto continuare ad andare a dare il comando a intervalli regolari per verificarne l'output. Ecco, questo è uno degli utilizzi, ce ne sono mille altri possibili, ci sono anche già un mucchio di plugin che leggono, che ne so, il prezzo del Bitcoin su questo servizio o le previsioni del tempo da un'altra. Potete nell'output ad esempio tirare fuori delle icone, degli emoji, delle robe del genere, dei simboli San Francisco Symbols, per cui avere un output non di testo ma con un'icona oppure un'altra a seconda del risultato dello script nella vostra barra dei menu. Insomma, una roba un pochino geek ma che prima o poi, sono sicuro, viene fuori, viene utile a tutti i geek mechisti digitaliani. Come tutti gli altri lo trovate insieme alle note dell'episodio su digitalia.fm/574. E siamo ai saluti finali, le raccomandazioni: portate nuovi amici su Digitalia, che fate un favore a loro, a noi, e fate bella figura. Portare amici su Digitalia si fa sempre bella figura. Lasciateci qualche recensione che aiuta tantissimo su Apple Podcast o qualsiasi altro ambiente, le più carine le possiamo anche leggere in trasmissione. Se non altro, se non hanno altro da aggiungere i miei colleghi,
si è detto tutto,
si è detto
cose
tutto,
importanti, ma sì.
Se ci volete ci trovate anche in video durante la diretta su Twitch e YouTube. Su YouTube anche in settimana c'è l'archivio dei video. La nostra trasmissione è ideata, è nata per l'audio, ma stiamo cercando di farci abbastanza belli e gradevoli per essere anche appetibili in quel tipo di usufruzione.
Per quanto possibile.
Come dici?
Per quanto possibile, considerando, ragazzi, il materiale di partenza.
Certamente, cioè. Certamente, sono assolutamente d'accordo. Direi che per quest'oggi è tutto. Dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E un ciao anche da Giulio Cupini da Roma.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.